Ancora buonasera a tutti. Sì.
Trovo piseri magari.
Intanto questa sera sono messo in occhio.
Sì.
Quindi questi quattro incontri stabiliti di zona per quello che è un percorso di catechesi quaresimale. Non è presente Don Alberto per problemi familiari. Tocca a me presentare Don Bruno Vignali. Viene a parlarci di Don Primo Mazzolari, il primo dei quattro sacerdoti di cui vogliamo conoscere vita ed esperienza in questo anno dedicato ai sacerdoti, proprio perché è uno dei quattro che sono nelle nostre zone e che quindi possono darci testimonianza che ci aiuti a vivere al meglio la nostra appartenenza alla Chiesa. A parlarci di Don Primo, Don Bruno, vicedirettore del seminario, responsabile assistente delle Acli diocesane, adesso anche presidente del Centro Mazzolari di Bortolo, e particolarmente conoscitore di Don Primo, avendo fatto la sua tesi di laurea proprio su di lui. Ecco, vi lascio quindi a Don Bruno perché ci aiuti a conoscere meglio Don Primo e a capire come l'esperienza di un sacerdote possa aiutare tutti i cristiani ad essere più fedeli al Signore anche nella quotidianità.
Buonasera, questa sera vorrei così introdurre la figura di Don Mazzolari. Naturalmente è impossibile esaurire un personaggio in una serata in poche parole, però il tentativo che vorrei fare è questo: da una parte rileggere una biografia, una vita, dall'altra quella di suggerire, dare alcuni suggerimenti dal punto di vista del suo ministero. Che cosa ci rimane, quale insegnamento, quale modo di essere chiesa, di essere comunità cristiana e quindi anche di essere prete ci tramanda, visto che è l'anno sacerdotale. Mi servirò di queste slide che vedrete comparire man mano, soprattutto nella prima parte, con la seconda parte andrò un po' più liberamente. Proprio perché magari favorisce un po' anche l'attenzione vostra a memorizzare qualcosa. Ho messo lì le coordinate di una vita. Don Primo Mazzolari nasce nel 1890 e muore nel 1959, quindi segnato storicamente prima metà del Novecento sostanzialmente la sua vita, intercorre tra le due grandi guerre che hanno segnato un pensiero, una riflessione, ma anche un modo di essere prete. Ho messo lì in calce questa frase che secondo me riassume in maniera, se volete, quasi a slogan, l'esperienza e la riflessione di Don Primo. Cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace. È una frase che trovate nel testo Tu non uccidere, un'appassionata riflessione sulla pace e sulla guerra, uscito nel 1955, in un testo appunto di grande riflessione, di aperta riflessione sul tema della guerra, uno dei temi che hanno un po' attraversato tutta l'esperienza di Don Primo. Perché questa frase riassume bene il personaggio? Perché ci fa capire che cos'è vivere dentro la storia. Ecco, se c'è una cosa che di Don Primo affascina è il suo vivere pienamente da credente dentro la storia. In questo dinamismo tra il Vangelo da una parte e il percorso storico, i problemi della storia, gli eventi che si trova ad affrontare. E tutto quasi che l'una realtà si rimanda all'altra, questa è la grandezza secondo me della figura di Don Primo, la capacità di interpretare e rileggere la storia alla luce del Vangelo, in una modalità che è molto interessante e affascinante. Questo vorrei oggi tentare di mostrati. Quindi il cristiano è un uomo di pace, quindi un uomo che vive, costruisce la pace, tuttavia non è un uomo che è mai in pace, né con se stesso né con gli altri, ma non perché deve cercare di... ma perché c'è un'inquietudine che il Vangelo ci mette nell'animo e che spinge il credente a qualcosa in più. Ecco, questa inquietudine rende i credenti anche capaci di portare qualcosa in più dentro la storia. E forse è una delle grandi questioni, una delle grandi interrogative che ci possiamo porre sul nostro essere credenti oggi. Non è che oggi i credenti sono troppo seduti, incapaci di riproporre quella sana inquietudine che nasce dal Vangelo e che ripropone una capacità di leggere e di interpretare la storia. Bene, ripercorro allora la vita di quest'uomo attraverso questa ricerca che ho cercato di delineare nella fase slogan, cioè un uomo che non è mai in pace. La sua vita, la vita di Don Primo, è stata così, non una vita scontata. Dicevamo, nasce nel 1890 a Boschetto, che è una frazione della città di Cremona. Poi i suoi genitori si trasferiscono nel 1900 a Verola Nuova, nel Bresciano, e erano agricoltori, suo padre era agricoltore. Lui con gli altri figli naturalmente si trasferiscono nel Bresciano. Nel 1902 decide di entrare in seminario e, grazie alle conoscenze che aveva, invece di andare al seminario di Brescia, come era ovvio abitando il territorio diocesano di Brescia, invece entra nel seminario di Cremona. Entra nel seminario di Cremona anche affascinato da quella figura di grande vescovo che fu Geremia Bonomelli, vescovo di grande apertura, di grande apertura mentale. È famosa la sua attenzione di questo vescovo non solo al seminario, fu lui a costruire l'attuale seminario di Cremona, a volerlo con alcune attenzioni di carattere strutturale ma anche di carattere organizzativo delle materie stesse della scuola, per esempio, che voleva fossero anche laiche per abituare i seminaristi ad avere una capacità critica, una capacità di approfondimento dentro le scienze umane, le scienze di questo mondo. E tuttavia questo vescovo sappiamo che aveva anche idee particolari dal punto di vista del rapporto tra la Chiesa e lo Stato, in un periodo molto travagliato, discusso, faticoso del rapporto tra i credenti e lo Stato italiano, soprattutto dopo l'Unità d'Italia. Bonomelli fu tra i vescovi certamente più liberali, più capaci di dialogo, più attenti a trovare una soluzione all'annosa questione italiana, e ne soffrì però anche per questo, nei diari di Don Primo, o meglio del seminarista Primo Mazzolari, emerge proprio questo fascino che la figura di Bonomelli aveva su di lui. Tra l'altro Bonomelli aveva anche una preoccupazione grande nella formazione dei suoi seminaristi, cosa non da poco. Aveva la preoccupazione che i futuri preti e i suoi preti non fossero della gente accondiscendente al vescovo, obbediente semplicemente perché è vescovo, ma che avessero, i futuri preti, uno spirito critico dentro alla storia. Famoso suo modo di fare, lui leggeva Bonomelli questi testi di autori anche modernisti, e sappiamo in un periodo di contrapposizione, 1907 la famosa Pascendi sulla questione modernista. Bene, Bonomelli leggeva i testi e passava i testi ai seminaristi e poi insieme ne discuteva. Quando gli fu posta obiezione da parte di alcune autorità ecclesiastiche circa questo modo di fare, che non era molto opportuno che i seminaristi accostassero testi di modernisti, bene, il vescovo Bonomelli rispose: io voglio dei seminaristi che abbiano una libertà, uno spirito critico, e quindi una capacità di confronto. Lui offriva a loro da leggere questi testi, ma insieme riprendeva con loro quindi con un'attenzione formativa. Ecco, fu un grande vescovo educatore su tutti i piani, tutti i livelli. Ecco, Pleo Mazzolari si forma in quel seminario, in questo contesto, non dobbiamo dimenticarlo, perché anche sulle questioni successive, sulla sua accentuazione del tema della coscienza, libertà di coscienza, dell'obiezione di coscienza, di una libertà e di un'obbedienza che è sempre in piedi, è figlia di questa formazione qua. Non è un suo pallino semplicemente perché è un po' uno spirito ribelle, come qualcuno qualche volta ha tentato, ha rischiato di interpretare la figura di Don Primo. Niente di tutto questo. Qui si tratta di un prete formato dentro a quel seminario e in quel contesto con quel vescovo. Questo è importante come prima acquisizione. Quindi una formazione di quegli anni, il diario, dicevo, degli anni del seminario, un diario molto bello che dice già alcune linee di quest'uomo. Seminarista Pleo Mazzolari, seminarista molto curioso, lettore straordinario. È impressionante il numero di testi che lui legge e di cui fa la sintesi nel diario. Impressionante, testi provengono dal mondo francese, dal mondo europeo, anche autori modernisti per il motivo che vi dicevo prima, la letteratura in ambito italiano, ma anche e soprattutto letteratura russa, letteratura francese. Si capisce che è una persona intellettualmente molto vivace. Anche questa è un'altra caratteristica che poi porterà frutto nella sua vita. Quindi formazione culturale ma anche formazione sociale, perché è preoccupato di quello che sta avvenendo all'interno della società italiana, del rapporto, del problema del rapporto tra i cattolici e lo Stato italiano. Anche lui partecipa in questo dibattito e i diari testimoniano questa curiosità e questa riflessione. Incontri decisivi sono, uno l'ho già segnalato, quello del vescovo, Monsignor Geremia Bonomelli, l'altro il padre Pietro Gazzola, è un padre barnabita, è un padre molto interessante, una figura davvero straordinaria, fu parroco a Sant'Alessandro a Milano, questo padre Pietro Gazzola, poi nel vento modernista fu un po' allontanato da Milano, arrivò a Cremona, ed è famoso l'incontro che ebbe con il seminarista Mazzolari nel 1909, quando Mazzolari era in crisi, stava quasi meditando quasi di abbandonare il seminario. Una crisi tra l'altro anche banale per tanti versi, praticamente il rettore l'aveva sgridato, se l'era presa con lui perché in una omelia, sapete che il seminario di Cremona ha una tradizione antichissima delle omelie del maggio, del mese di maggio, non Davide ride, ma è così ancora adesso, cioè i seminaristi a turno nel mese di maggio fanno una omelia, no? All'interno dei rosari. Ecco, quando toccò a Primo Mazzolari fare questa omelia, naturalmente all'epoca i seminaristi prima dovevano dare al superiore il testo dell'omelia, no? E lui Primo cosa ha fatto? Ha dato al rettore il testo, poi all'ultimo momento ha aggiunto una paginetta. Naturalmente questa cosa ha fatto imbestialire il rettore, perché non si fa così, con un intervento abbastanza duro nei suoi confronti, e fu proprio padre Gazzola nell'incontro che ebbe con lui in seguito a questo episodio a pronosticare per il futuro Don Primo Mazzolari una sofferenza, una fatica nel proprio ministero, ma d'altra parte anche incoraggiarlo a continuare con fiducia. Questo è il periodo della formazione, che si conclude nel 1912, quando diviene prete. E le prime esperienze pastorali sono esperienze poco significative, qua e là qualche esperienza di servizio pastorale a Spinadesco, poi in un'estate va presso gli immigrati della Svizzera, presso l'opera Bonomelli, anche questa è un'opera molto interessante, famosa del vescovo Bonomelli. insegna in seminario, sostanzialmente è questo quello che fa nei primi anni di prete, fino all'esperienza della guerra. Nel 1915, sappiamo, scoppia la Grande Guerra e Don Primo, che era diventato amico nel frattempo di un certo Eligio Cacciaguerra, uno dei cattolici all'interno del mondo italiano più attenti, insomma, alle questioni anche sociali, e che fondò questa rivista, L'Azione di Cesena, e l'amicizia con Mazzolari divenne anche un contributo reciproco, soprattutto Mazzolari scrisse diversi articoli per la rivista. E nel 1915 Mazzolari, sappiamo che è interventista, quindi a favore dell'intervento italiano in guerra, naturalmente non con le stesse posizioni di D'Annunzio o di altri nel panorama italiano. La sua visione era una visione di una possibilità, finalmente, di una fedeltà, di mostrare la fedeltà da parte del mondo cattolico ai problemi dell'Italia da una parte, dall'altra il desiderio di vincere l'ingiustizia che era in atto rispetto all'Italia, insomma tutta una serie di motivazioni che spingono Don Primo ad essere allineato con questa posizione appunto interventista. Se non che succede che durante la prima guerra mondiale perde il fratello Peppino, e dicevo Don Primo aveva, sono in 5 figli in casa, 2 maschi e 3 femmine, quindi è venuto a mancare Peppino, rimane lui l'unico maschio con un'azienda alle spalle, capite un po' anche questo, diversi interrogativi sul futuro di questa azienda, su come, su che cosa poteva essere per la famiglia, quali difficoltà, lui ormai era prete, quindi indirizzato ad altri lidi, quale poteva essere il futuro per le sorelle, per la mamma e così via. Insomma, diversi interrogativi lo assillano in questo periodo, ma decide anche lui, dentro al trambusto di questa idealità della guerra, di partecipare al conflitto e dà la propria disponibilità. Diviene nel 1918 cappellano militare e qui rimane fino al 20. L'esperienza più interessante di questo periodo è quella che nel 1920 lui vive a Kosel, è un piccolo centro in Alta Slesia. L'Alta Slesia è una regione dell'attuale Polonia, confine con la Germania. La guerra era già finita, però in alcune zone d'Europa ancora vi era un conflitto in atto e il problema di suddividere un po' alcuni territori. Ecco, l'Alta Slesia era contesa tra 4 eserciti, vi era in quel luogo l'esercito italiano, da un primo era cappellano naturalmente dei militari italiani, l'esercito francese, quello tedesco e quello polacco, e Don Primo rimane sconcertato da questa esperienza, rimane sconcertato dalla disumanità in cui vivevano e anche dalla immoralità diffusa tra i militari, ragazzi giovani strappati alle loro famiglie anche senza formazione, senza cultura, eserciti guidati con spirito di un campanilismo becero. La sua riflessione nasce qui proprio confrontando la logica evangelica, lui si trova lì come cappellano a parlare di Vangelo, e la logica militare che vede vissuta, e nel confronto tra queste due realtà scopre uno stridore tra le due logiche. Lo scrive in quegli anni nel diario, in quei mesi, a cosa? Scrive... la logica evangelica è quella che gli altri sono fratelli per me, quindi tutti si affratellano, e invece la logica militare è la logica che costruisce nemici. Vi è una contrapposizione enorme, lui scopre soprattutto nell'impatto con la realtà, dicevamo che era interventista poco tempo prima, scopre che cosa è la guerra. Nelle sue riflessioni emerge questo altro dato nuovo, cioè che un conto è la guerra così come gli avevano insegnato sui manuali o come poteva essere ragionata in maniera astratta. Un conto è la realtà con i suoi drammi, i suoi problemi, le situazioni. È qui che rivisita il concetto di nemico, dove si accorge che è necessario formare coscienza alla luce del Vangelo, perché quell'esperienza dannata della guerra non consente di formare giovani ad una umanità profonda. Questa è la considerazione che Don Primo fa dentro alla storia, questo che parlo di una coscienza dentro la storia, perché è l'impatto con la realtà che lo spinge a riflettere. Non è, guardate bene, è il contrario rispetto a quanto oggi noi facciamo. Noi pensiamo oggi che tante idee, chiamiamole tra virgolette così, pacifiste, no? O chi parla della pace è campato in aria, perché la concretezza è intervenire, è questo. E poi si scopre invece, analizzando la vita di tante persone, Don Primo è tra queste, che è l'esatto contrario nella vita, cioè che quando si è astratti si ritiene o si cerca di pensare alla guerra come qualcosa di chirurgico, e quando si è concreti, che si ha a che fare con che cosa significa per le persone, per le famiglie, per la vita dell'uomo, la guerra, che cosa costruisce dal punto di vista di coscienza e di formazione, ebbene, qui le cose invece sono di tutt'altro tipo. Vorrei che fosse chiaro questo aspetto, che Don Primo si lascia interrogare dalla vita, non è un astratto, non è un teorico sulle cose, si lascia interrogare dalla vita, e le conclusioni che tirerà proprio su questi temi nascono all'interno di un'esperienza molto precisa e molto concreta. Quindi mi permetto fin d'ora di sottolineare questo aspetto, perché è dentro la storia che lui arriva a porsi degli interrogativi e a fare un percorso. Bene, tornato dalla guerra, naturalmente cambia per lui molto il suo modo di vedere il suo ministero, di pensarsi prete, va in crisi. Guardate che noi non possiamo oggi, facciamo fatica a immaginare cosa è stata la prima guerra mondiale per tanti seminaristi e per tanti preti, che furono alcuni arruolati come soldati e preti cappellani militari. Si trovarono in un contatto con una realtà brutale, loro che venivano da formazioni in ambienti, i seminari dell'Ottocento e inizio Novecento, in ambienti abbastanza protetti. Ecco, si trovarono seminaristi e preti in condizione di non riuscire a dire il breviario, con giovani che non sapevano scrivere e che scrivevano a casa e chiedevano loro la possibilità di scrivere le lettere alla famiglia, alla fidanzata e così via. Si trovano dentro ad una esperienza che in qualche modo scombussola radicalmente la formazione originaria. Sapete che la stessa Santa Sede, dopo la Prima Guerra Mondiale, dovette scrivere un documento su come riammettere i sacerdoti che erano stati in guerra. Moltissimi seminaristi lasciarono il seminario dopo la guerra. E in Italia più di 300 preti abbandonarono il ministero dopo la guerra. Cioè, che cosa è stata la guerra dentro a quelle persone, noi non riusciamo a immaginarlo oggi. Pensiamo che le cose siano state tranquille, per niente. Anche il Don Primo va in crisi l'indomani della Prima Guerra Mondiale e si chiede: ma come deve essere il mio ministero? L'unica risposta che sa darsi è che non può più restare in seminario ad insegnare, e chiede esplicitamente al suo vescovo di stare in mezzo alla gente, cioè quella condivisione che aveva vissuto là a cose e nelle altre realtà dove era stato cappellano, ritiene di doverla poi esprimere, vivere successivamente dentro al suo essere prete, quindi condividendo la vita della gente. Nel 21 viene mandato a Bozzolo, alla parrocchia della Trinità, lì vi rimane pochissimo per un po' di dissapori con il parroco della parrocchia di San Pietro, e nel 22 arriva a Cicognare. arriva a Cicognara e questa esperienza è un'esperienza, secondo me, quella che segna dal punto di vista della formazione di questo prete, lo segna in maniera forte, perché rimane 10 anni a Cicognara. E a Cicognara arriva dopo un prete che quasi era stato cacciato in malo modo dalla gente, perché era più preoccupato di gestire i beni ecclesiastici che di, secondo l'espressione classica, di curare le anime. Okay? Don Primo arriva dopo un prete così, e con l'indifferenza, la fatica di farsi accettare, e con pregiudizi notevoli nei confronti della figura del prete e della Chiesa. Cicognara non era la Cicognara di oggi, che sta molto bene, era la Cicognara povera, di scopai, di gente che molto spesso era per buona parte dell'anno in giro a cercare di sbancare lunari, a guadagnare e portare a casa qualcosa per la famiglia, era gente dedita all'agricoltura, in una condizione di povertà sociale, come era la realtà di allora, e Don Primo si mette in gioco da prete dentro quella situazione. E lì si vede un'attenzione pastorale ben precisa. Intanto si capisce la sua grande attenzione a che cosa? Alle varie fasce di età che ha davanti. Si inventa per i bambini la colonia fluviale sul Po, quello d'estate, quello che noi oggi diremmo il Greco, la catechesi per le varie fasce di età, per le ragazze, per le donne, per gli adulti, per i giovani, commenta testi della letteratura per la sua gente, e la cosa anche molto importante, in questo è molto interessante la prospettiva pastorale, perché interpreta il vissuto della sua gente e la riporta dentro di una prospettiva di fede. Ci sono alcune feste che lui introduce nell'anno liturgico, e le introduce celebrandole proprio in maniera anche visivamente esplicita, per esempio la festa del grano, venivano portati in chiesa i covoni di grano, la festa dell'uva attraverso degli addobbi, testi di recitazione che venivano scritti in quelle occasioni. Cioè tutto, e poi anche il primo maggio cristiano, sapete che San Giuseppe arriverà molto tardi, San Giuseppe lavoratore il primo maggio. Allora il primo maggio è una festa assolutamente di provenienza social-comunista. Quindi, cosa fa? Assume quel vissuto della sua gente e la riporta dentro una prospettiva di fede. E questo è molto interessante, perché è una capacità di lettura del vissuto. Quindi un'intensa attività pastorale, ma gli anni 20, sappiamo, sono anche anni in cui c'è l'ascesa del fascismo in Italia. E Don Primo si dimostra subito antifascista fin dalla prima ora, senza mezzi termini, senza mezze misure, con una capacità di leggere il fascismo che ha davvero del geniale nella sua interpretazione. Cioè, perché si dimostra antifascista? Perché vede nei metodi educativi del fascismo un'incapacità di mettere al centro quella che è la prospettiva tipica della formazione cristiana, cioè la libertà. La libertà. E tutte le volte che lui scrive sui temi del rapporto Chiesa-fascismo in quegli anni, gli anni 20 e poi anche negli anni 30, la sua preoccupazione sarà quella di difendere e di portare avanti la libertà della Chiesa nei confronti del fascismo. Con la paura e la preoccupazione che la Chiesa si legasse troppo le mani con un potere. E anche pagando di persona. Anche pagando in persona, ci sono alcuni eventi, adesso ne racconto qualcuno, che sono diventati abbastanza famosi della sua esperienza. 1925, nel novembre, è il famoso scampato attentato al Duce, e tutti i preti erano stati invitati a cantare il Te Deum in chiesa, proprio per questo. Lui Don Primo si rifiuta. tutti i preti vicini di Vedana, degli altri centri di Kogoto, tutti avevano cantato il Te Deum, lui no. E quando arrivano i gerarchi fascisti a far presente la cosa, che anche lui si doveva allineare con tutti gli altri, dice no, il Te Deum io lo canto tutte le domeniche con la mia gente, aggiungiamo un'intenzione alla domenica e vi mettete con gli altri. Notate bene, questa cosa non è solo perché a Don Primo interessava far capire che lui era libero da, ma il Te Deum era agli occhi dei gerarchi fascisti né più né meno che una conta. Chi veniva in chiesa a cantare il Te Deum si capiva chi, ma chi non c'era si capiva l'opposizione al fascismo. Capite la grandezza di Don Primo di chiedere che il Te Deum fosse dentro alla comunità, perché significava rispettare la coscienza dei suoi parrocchiani, di ciascuno. Quindi quell'attenzione che ciascuno poteva avere anche idee diverse e che andavano rispettate, e che non era necessario fare nessuna conta in chiesa su chi veniva a cantare il Te Deum per lo scampato tentato e chi invece per motivi politici non aveva alcuna volontà di fare questo. Quindi molto interessante tutta questa prospettiva, perché significa una presa di posizione che lui paga di persona. Poi dopo dovette il vescovo un po', perché dovette intervenire il vescovo, perché già da Mantova erano arrivati interventi nei suoi confronti. Il vescovo di Cremona allora era Cazzani, cercò un po' di mediare la cosa e di mettere un po' tutto a tacere. Nel 1929, quando la Chiesa, i vescovi italiani e anche l'Azione Cattolica, nel marzo del 29, in periodo di elezioni, avevano detto apertamente bisogna andare a votare, che era opportuno andare a votare, capite perché, siamo al marzo del 29, l'11 febbraio sono stati firmati i patti lateranensi, il famoso concordato. E Don Primo aveva guardato, aveva visto con spirito molto critico quel concordato, almeno in quello stile, perché rischiava davvero di legare ancora una volta di più le mani alla Chiesa con il potere, di diventare una scelta di comodo dentro a quel frangente storico. Don Primo non va a votare nel marzo, contrariamente alle indicazioni dei vescovi e dell'Azione Cattolica. Anche questo gli creerà problema. Ma lui farà appello al tema della coscienza, dirà io in coscienza ho ritenuto di non andarci e che non c'era alcuna libertà in quella elezione, sapete che c'era partito unico, quindi non si poteva votare nient'altro di quello. 1931 il Papa scrive, in un periodo di contrapposizione tra il fascismo e l'Azione Cattolica, il Papa Pio XI scrive non abbiamo bisogno, un'enciclica proprio a difesa dell'Azione Cattolica che era stata allora, in quel periodo, attaccata duramente dal regime fascista. E Don Primo che cosa fa? Commenta l'enciclica come un grande segno, una grande proposta di libertà da parte della Chiesa dentro a quella condizione storica. E poi nel 31, il 2 agosto, famoso anche qui l'evento del alcune camicie nere che vanno alla finestra e sparano alla finestra del parroco di Cicognara, e quindi anche con intenti evidentemente minatori, la sua risposta è la non denuncia. E a chi gli chiese ma perché non denunci questa cosa, gli disse sono miei figlioli anche questi. Anche qui capite la capacità di interpretare, di leggere il suo vissuto con il Vangelo in mano. Nel 1932, l'anno dopo, l'ingresso a Bozzano. 32-59 sono gli anni di parroco Bozzolo, con il suo arrivo a Bozzolo le due parrocchie della Trinità di San Pietro vengono unificate in una e lui diventa l'unico parroco di questa parrocchia. E gli anni 30 sono anni molto importanti, intanto per una ripresa degli studi. Don Primo è uno dei primi in Italia a leggere direttamente in francese, grazie a delle conoscenze che aveva, si era fatto procurare dei testi dei grandi filosofi del personalismo francese, da Maritain a Mounier, Mauriac, leggerà, quindi conoscitore del mondo francese, del personalismo francese, tra i primi, ripeto, in Italia, già negli anni 30, il suo linguaggio, i suoi testi che poi scriverà, risentono per tanti versi di questo, della riflessione del personalismo francese e delle riflessioni che provenivano dal mondo francese. Inizia negli anni 30 anche la sua attività di scrittore, famoso nel 1934 l'opera La più bella avventura, che era il commento al brano evangelico di Luca XV, il figlio prodigo. E poi dal 1934 in poi sarà tutta una serie di testi, alcuni di commenti evangelici, altri di commenti magari più sociali, di carattere più sociale, altri su scritti che riguardano questioni della pace e così via. La produzione letteraria di Don Primo si fa davvero considerevole nel corso degli anni. Dal 1934 al 59, anno in cui muore, scrive un sacco di testi, non tutti pubblicati, alcuni non ricevono neanche l'imprimato dell'autorità ecclesiastica e quindi li deve tenere nel cassetto, altri riescono a uscire ma poi incontrano difficoltà. Il primo subito, 1934, La più bella avventura, dopo pochi mesi deve essere ritirata per un intervento del Sant'Uffizio. Ormai gli studi più recenti ci hanno aggiornato sulla realtà, cioè che non fu il Sant'Uffizio a intervenire, ma furono da Cremona preti legati a Farinacci e ai capi del fascismo che sovillarono e chiesero esplicitamente al Sant'Uffizio di intervenire e di guardare quel testo, che in realtà considerato erroneo, ma di erroneo non aveva nulla dal punto di vista dottrinale. Probabilmente erano cose che non era opportuno dire, soprattutto in un periodo, adesso mi riferisco alla più bella avventura, in cui per esempio la riflessione ecumenica è ancora di là da venire in ambito cattolico. Certo, c'era già un ecumenismo e una riflessione ecumenica in ambito protestante, ma nel mondo cattolico non ancora. E Don Primo, attraverso uno sguardo anche critico, paragonando la Chiesa al fratello maggiore, che non si rende conto della bellezza dello stare nella casa di Dio, fa una riflessione appunto di richiesta di conversione anche per la Chiesa cattolica, capite? Non era opportuno dire certe cose. E così via, insomma, dagli anni 30 fino al 59 furono segnati poi anche i suoi scritti, anche da interventi dell'autorità ecclesiastica, che qualche volta gli vietò di predicare in giro, qualche altra di ritirare i libri che scriveva, e fu una sofferenza l'obbedienza di Don Primo. Una delle cose che meraviglia leggendo i suoi testi è il suo amore per la Chiesa, però una Chiesa che l'ha fatto soffrire parecchio, che oggi gli riconosce molto, da Giovanni XXIII, Paolo VI all'attuale Papa, gli riconoscono di essere stato un segno profetico dentro la Chiesa, ma lo ha pagato, sofferto di persona tutto questo. Nel 1941 un testo molto bello sul tema della pace, la risposta di un aviatore, la risposta a un giovane che gli chiedeva: ma io cosa devo fare? Lui che era un aviatore in un tempo ormai di guerra, nel 40 l'Italia è in guerra, come mai dice la Chiesa, che per tanti versi contraria alla guerra, poi dice di essere obbediente, se sei in guerra, di essere fedele al tuo superiore? Don Primo qui approfondisce una riflessione articolata e molto interessante sul tema dell'obiezione di coscienza, dove dice che vi è una priorità della coscienza della persona rispetto a quanto è richiesto, e quindi ciascuno è chiamato a interrogarsi se quello che il suo superiore gli chiede, in ambito militare naturalmente, in questo caso, se il suo superiore, quello che il suo superiore gli chiede è in linea con una valorizzazione dell'uomo e in linea anche con il Vangelo. Seconda guerra mondiale, Don Primo diventa un po' un punto di riferimento a Bozzolo per quanto riguarda la resistenza. Lui e un gruppo di giovani soprattutto si danno da fare per organizzare la resistenza, per nascondere ebrei, per difendere anche e appoggiare i partigiani. D'altra parte però vive la sofferenza drammatica del parroco che vede un sacco di giovani della sua parrocchia andare in guerra. Scrive una lettera molto bella al vescovo dicendo: odio la guerra, parole testuali, odio la guerra, dice, ma ho più di 300 giovani in guerra, do la mia disponibilità a partire ancora come cappellano militare. Il vescovo non lo condiscende in questa, però la sua attenzione a condividere l'esperienza ancora una volta della gente che è davanti, che vive esperienze di sofferenza, anche qui il problema non è solo dell'essere in guerra, ma di tante famiglie che venivano impoverite del futuro, delle ricchezze che erano questi giovani per le famiglie che vivevano in situazioni certamente economicamente non agiate, anche di difficoltà. Nel 1944 subisce anche lui alcune carcerazioni, interrogatori, e poi finché praticamente grazie a una soffiata da Mantova riesce a capire che lo stanno per venire a prendere, certamente l'avrebbero fatto fuori, scappa, si dà la fuga, scappa verso alcune canoniche dintorni, in particolare a Gambara nel Bresciano, il cui parroco era un amico, e poi negli ultimi mesi in una soffitta del campanile di Bozzolo rimane lì nascosto fino al 25 aprile. Un periodo questo anche per lui di sofferenza, ma un periodo anche di riflessione. Lì nascono diversi testi che poi usciranno in seguito, nascono testi di riflessione su quello che sarà il futuro anche dell'Italia. E proprio l'indomani della guerra è caratteristico di Don Primo il prodigarsi per costruire una pacificazione dentro allo Stato italiano. Si prodiga tantissimo per la pace e perché non ci sia vendetta nei confronti per esempio di chi era stato dall'altra parte, di quelli che avevano appoggiato la Repubblica di Salò. Chiede esplicitamente che si pongano fine alle violenze anche nei confronti di chi prima le aveva commesse, e che il tessuto sociale italiano aveva bisogno di nuova possibilità, ma questo era possibile solo all'interno di una pacificazione rinnovata, di relazioni nuove tra le persone. E a questo proposito si mette all'opera come formatore di coscienze. Soprattutto fonda il Quindicinale adesso, siamo nel 1949, il Quindicinale che si caratterizza nel panorama cattolico italiano per mettere in dialogo cattolici ma anche persone provenienti da altre estrazioni culturali su questioni molto concrete, temi del lavoro, temi della giustizia sociale, il tema della pace. Vi è una sezione che viene dedicata ai poveri, intitolato La parola ai poveri, tutta una serie di questioni che animavano e erano dibattute dentro il mondo culturale italiano e che Don Primo ritiene in qualche modo con Vangelo alla mano di riuscire ad animare. Anche questa è una prospettiva molto interessante, l'ambiente, l'ambito che diventa di dialogo del Quindicinale adesso. Quindicinale che anche lui incontra le sue difficoltà, nel 51 è costretto a chiudere, poi riapre con il nuovo direttore Giulio Vaggi. Lui da un primo è costretto a non più scrivere sul quotidiano, su quel quindicinale, ma di fatto vi provvedisce, continuerà a scrivere sotto forma di pseudonimi, firmandosi con iniziali e basta. Perché? Perché diventa per lui uno strumento necessario in quel contesto sociale. Lui che tra l'altro si era mosso nell'immediato dopoguerra in favore della Democrazia Cristiana e ha sempre appoggiato la DC fino al 59, Don Primo girò queste zone per fare comizi in favore della DC, e arriva fino a Cremona, arriva a provincia di Reggio Emilia, di Parma, lo chiamano dappertutto, Mantova, naturalmente nel cremonese, lo chiamano dappertutto a fare comizi in favore della DC. Eppure il quindicinale adesso è anche una spina nel fianco nei confronti di certe scelte politiche, soprattutto sui temi sociali della Democrazia Cristiana. Questo è interessante, cioè vedere anche in un partito uno strumento, ma anche lo spirito libero di critica, cosa che manca oggi a tanti cattolici. Ci si schiera, ci si allinea e senza spirito critico. Avere invece una capacità di critica dentro alla propria, e sapere che sono scelte comunque storiche quelle che facciamo. Gli ultimi scritti, tra gli ultimi scritti certamente va ricordato il Tu non uccidere, che ho citato all'inizio, che è una riflessione proprio sul tema della guerra. Viene invitato a Milano nel 57 nella famosa missione di Milano, allora era cardinale di Milano Montini, quello che sta Paolo VI, la canonica di Bozzolo diventa un centro, un punto di riferimento per tanti intellettuali, tanti del mondo ecclesiale che in qualche modo trovano in Don Primo un luogo di confronto. E la canonica di Bozzolo, alla canonica di Bozzolo arrivano un sacco di persone, automobili, che cosa non frequente all'epoca, e di persone che trovano in Don Primo quasi un punto di riferimento. In un'epoca in cui c'era bisogno di ricostruire, c'era bisogno di ricostruire anche attraverso punti di riferimento precisi. Pochi mesi prima di morire, il 5 febbraio del 59, che è l'incontro con Giovanni XXIII, un incontro quasi liberatore per Don Primo, che aveva sofferto tanto, dicevo prima, proprio ad opera della Chiesa, quella Chiesa che amava, e questo incontro, ricordato per la famosa frase, ecco, la tomba dello Spirito Santo in terra mantovana, che avrebbe detto Giovanni XXIII, è un incontro speciale proprio perché Don Primo si sente in qualche modo accolto di nuovo. Tenete presente che pochi mesi prima il Vescovo di Cremona e quello di Mantova alla conferenza dei Vescovi Lombardi chiesero ai Vescovi della Lombardia di intervenire nei confronti di Don Primo. E il Cardinale Montini si bloccò proprio perché sapeva di questa visita di Don Primo a Giovanni XXIII e voleva cercare di capire che cosa avrebbe detto Giovanni XXIII. Capite la delicatezza anche del momento e che cosa avrebbe potuto anche influire sulla psicologia e sulla figura stessa di Mazzolari. Tuttavia questo incontro, dicevo, è stato liberatorio e anche di grande respiro per lui, che dopo poche settimane morì, il 12 aprile del 59, muore dopo una settimana sostanzialmente, era stato male la domenica prima, la domenica in Aldis, in parrocchia, Bozzolo, viene portato a Cremona, in clinica a San Camillo, e lì muore il 12 aprile. Che cosa dire? Vado verso la conclusione, poi eventualmente mi fate delle domande. Che cosa dire? Intanto dal percorso che ho espresso un po' di vita, vorrei evidenziare tre grandi conversioni nel modo di essere prete di Don Primo. Prima conversione è quella quando torna dalla guerra e chiede di andare a condividere la vita della sua gente. Quella che io chiamo la conversione alla parrocchia, ma è una conversione dettata dall'incarnazione, cioè di pensare il suo ministero come un ministero dentro alla vita delle persone e capace di condividere la vita delle persone. Questo è un primo aspetto della spiritualità di Don Primo che rimane di grande insegnamento, di grande attualità, io penso. Cioè un'incarnazione dentro alla storia e alla condivisione del vissuto, la prossimità del vissuto della gente. Seconda conversione, gli anni, simbolicamente gli anni di Cicognaro non sono solo quelli, cioè alla formazione delle coscienze, l'attenzione alle persone, l'attenzione ai tempi, l'attenzione alla vita. E, ripeto, Vangelo che interpreta e quasi è capace di ridare impulso alla vita delle persone. Da questo punto di vista mi sembra molto significativo, molto importante. Noi oggi assistiamo ad un allontanarsi della gente dalla Chiesa e forse c'è bisogno di recuperare questa capacità di interpretare il vissuto dell'uomo di oggi. Tante persone si sentono distanti e non più interpretate dal Vangelo. Come mai? Che cosa c'è bisogno? Punto interrogativo. La domanda rimane. Siamo capaci di intercettare il vissuto, di ricondurre il vissuto alla fede? Terza conversione, alla missionarietà. Una delle preoccupazioni di Don Primo era l'attenzione ai lontani e ai poveri. E per lontani intendeva tante cose Don Primo, tante categorie di persone. Erano coloro che in qualche modo si erano sentiti estromessi, ma anche coloro che non avevano trovato nella Chiesa una casa abitabile. Per lui era famosa l'espressione di Don Primo, la Chiesa come casa della carità, oppure focolare che non conosce assenze. Cioè la sua preoccupazione è di presentare una Chiesa abitabile, una Chiesa capace di calore umano, capace di dove ciascuno potesse in qualche modo sentirsi intercettato con il vissuto naturalmente. E da questo punto di vista la sua proposta per esempio della parrocchia come luogo anche quasi di soglia, come luogo che è a contatto con il vissuto delle persone, che in qualche modo diventa sempre possibilità di riallacciare relazioni, e questa è stata una delle sue preoccupazioni più grandi nel suo insegnamento. Tenete conto che Don Primo conosceva bene quello che si muoveva in ambito francese di riflessione sulla parrocchia. In ambito francese vi era già una riflessione avanzata, molto attenta al tema della parrocchia, però la soluzione nel mondo francese era stata: la parrocchia ha fatto il suo tempo, quindi va sostituita con qualcos'altro. Questo il mondo francese rischiava e cercava di fare. Don Primo ha la stessa analisi: la parrocchia è in crisi, non intercetta più il vissuto, però non ha la stessa conclusione. Non dice quindi va rimpiazzata con qualcos'altro, ma dice va ricollocata dentro ad una prossimità con la vita delle persone. E questa forse è la sua prerogativa, la sua preoccupazione, proprio in un ambiente come quello italiano, dove la Chiesa certamente proveniva da questa tradizione, cioè di un legame con il territorio. Pensate cosa è stata la proposta di San Carlo Borromeo, dei preti che dovevano risiedere, di una vicinanza, di una prossimità, di una attenzione proprio al vissuto e al territorio. Ecco. Quindi la parrocchia come luogo capace di interpretare, ecco, il vissuto delle persone. Qui ho messo come dei satelliti, adesso vado via in maniera brutale se volete, alcune tematiche che emergono dalla riflessione e dall'esperienza di Don Primo. La pace e la non violenza, l'obbedienza in piedi. La rivoluzione cristiana come giustizia sociale. A proposito, c'è un bellissimo testo intitolato proprio Rivoluzione cristiana, dove il termine rivoluzione proveniva naturalmente dalla riflessione di Mounier, la rivoluzione è dentro la prospettiva personalista. Questo testo, Rivoluzione Cristiana, è di una straordinaria lucidità sui temi sociali. E la settimana scorsa ho fatto un incontro, mi sono letto l'ultima enciclica del Papa, vi sono alcuni paralleli tra una capacità di interpretare appunto i temi sociali da parte del primo, certamente in un altro ambito, un'altra, però una lucidità di presentazione di alcuni temi che davvero stupiscono. Faccio notare che Rivoluzione Cristiana non ha ricevuto l'imprimato, è uscita dopo la morte di Don Primo, non è riuscito a pubblicarla. Testo che contiene, se andate a rileggervelo, con una lucidità straordinaria i temi della dottrina sociale della Chiesa che oggi noi riteniamo qualcosa di assodato. Per dire la fatica che anche la Chiesa ha avuto nel capire la capacità di quest'uomo. La parola ai poveri, altro tema, quello della povertà. Senti bene, Don Primo non è un predicatore pauperista, non è uno che aiutiamo i poveri e così via. Don Primo è uno che annuncia e chiede una chiesa povera, che sappia condividere l'esperienza dei poveri. E perché questo è lo stile evangelico. Questo è lo stile evangelico, cioè di un Cristo che si incarna dentro l'umanità divenendo bambino nell'umiltà appunto di un'incarnazione. Altro tema, quello del laicato, per incarnare il Vangelo, pagine stupende, bellissime sul laicato. La fede come avventura di conversione, il parroco dei lontani, il tema dei lontani l'ho detto, il tema della coscienza, anche questo ho cercato di esprimerlo, la Chiesa casa di carità, il Vangelo che illumina la storia. Sono una decina di tematiche che emergono dalla riflessione di Don Primo. Qui, concludendo, ho messo alcuni passaggi, e vado brevissimo leggendoli, del testamento spirituale, sui poveri. Dice: non possiedo niente, la roba non mi ha fatto gola, tantomeno occupato, non ho risparmi, se non quel poco che potrassi o no bastare le spese dei funerali, che desidero semplicissimi, secondo il mio gusto e l'abitudine della mia casa e della mia chiesa. Intorno al mio altare, come intorno alla mia casa, al mio lavoro, non ci fu mai suon di denaro. Il poco che è passato nelle mie mani avrebbe potuto essere molto, se ci avessi fatto caso, è andato dove doveva andare. Lo stesso amore mi ha reso a volte violento e straripante. Qualcuno può aver pensato che la predilezione dei poveri e dei lontani mi abbia imbustiato nei riguardi degli altri, che certe decise prese di posizione in campi non strettamente pastorali mi abbiano chiuso la porta presso coloro che per qualsiasi motivo non sopportano interventi del genere. Bellissimo il testamento spirituale, vi inviterei a leggerlo, lo trovate sul sito della Fondazione Mazzolari, www.fondazionemazzolari.it. L'obbedienza, anche qui tema che la faccio soffrire molto, dice: chiudo la mia giornata come credo di averla vissuta, in piena comunione di fede e di obbedienza alla Chiesa e in sincera affettuosa devozione verso il Papa e il Vescovo. So di averla amata e servita con fedeltà e disinteresse completo. Richiamato e ammonito per atteggiamenti e opinioni non concernenti la dottrina, questo è vero, ottemperai con pronto ossequio. Se mio franco parlare in problemi di libera discussione può aver dato scandalo, se la mia maniera di obbedire non è parsa abbastanza disciplinata, ne chiedo umilmente perdono, come chiedo perdono ai miei superiori di averli involontariamente contestati, e li ringrazio di aver riconosciuto in ogni circostanza la rettitudine delle intenzioni. Questo è molto vero. L'epistolario tra Don Primo e il suo vescovo Cazzani è un epistolario straordinario, splendido, tra un padre, il vescovo, che nonostante non condivida tutto di questo prete, però è molto schietto con lui, e un figlio, Don Primo, che è molto libero nei confronti del vescovo. Una libertà straordinaria tra un prete e il suo vescovo, che anche questo merita di essere letto e conosciuto. Nei tempi difficili in cui abbi l'avventura di vivere un'appassionata ricerca sui metodi dell'apostolato è sempre una testimonianza d'amore. Anche quando le esperienze non entrano nell'ordine prudenziale, pare non convengano agli interessi immediati della Chiesa. Sono malcontento di aver fatto involontariamente soffrire, non lo sono da aver sofferto. Sulle prime ne trovai una punta d'amarezza, poi nell'obbedienza trovai la pace. E ora mi pare di poter ancora una volta, prima di morire, baciare le mani che mi hanno duramente e salutarmente colpito. Se non sbaglio scrive nel 54 in questo testo. L'altro, la parrocchia, è dopo la messa il dono più grande della parrocchia. Non finirò mai di ringraziare il Signore e i miei figlioli di Cicognara di Bozzolo, i quali certamente non sono tenuti ad avere sentimenti uguali verso il loro vecchio parroco. Nel rivedere il mio stare con essi, benché mi conforti la certezza di averli sempre tutti amati come più della mia famiglia, sul punto di lasciarli mi vengono davanti i miei innumerevoli torti. Benché non abbia mai guardato con desiderio al di là della mia parrocchia, né stimato più onorevole altro ufficio, non tutta e non sempre è stata limpida e completa la mia donazione verso i miei parrocchiani. Ho inteso rimanere in ogni circostanza sacerdote e padre di tutti i miei parrocchiani. Se non ci riuscii, non fu per mancanza di cuore, ma per le naturali difficoltà di farlo capire in tempi iracondi e faziosi. Ok, questo è quello che, così a grandi linee, mi sentivo di condividere con voi questa sera. Adesso, se avete anche qualche domanda, sono qua a rispondere. Grazie. Mario chiede.
Prima di tutto ti ringrazio per questa presentazione che non è solo un testo storico, diciamo così, ma una testimonianza di vita puntualmente presentata. E sono tante le cose che ci sarebbero da approfondire, perché la vita di Don Primo è veramente ricca di proposte. Una considerazione che io mentre parlavi era questa. La Chiesa arriva sempre dopo i profeti, ma dobbiamo vedere in essa questa capacità di conversione continua, che sa comunque, aiutato dallo Spirito, evidenziare il buono che c'è in se stessa e che i profeti spingono a far emergere. L'umiltà di cambiare anche quando è necessario, riconoscendo gli errori e valorizzando il bene. Questa mi sembra una cosa che vale sempre e che è preziosa, è per questo che la Chiesa, anche per questo che la Chiesa va amata. Ecco, volevo solo provocarti su un aspetto che hai ricordato e che oggi mi sembra particolarmente necessario. È stato uno delle preoccupazioni di Don Primo, quello di suscitare nei suoi parrocchiani e più ampiamente nei suoi lettori, nei suoi ascoltatori, lo spirito critico davanti ad una vita che facilmente invece chi guida tende a massificare. Oggi più che mai credo che questo sia importante, avrei qualche parola in più se puoi su questo aspetto. Grazie.
Vogliamo qualche altro? Rispondo, ma tanto è acceso, ma non... È curioso una cosa su quello che Don Mario chiedeva adesso. Curioso che nel secondo dopoguerra, quando il periodo dell'azione cattolica, per esempio, di Gelda e il grande tentativo, insomma, anche attraverso il Partito Unico dei Cattolici in Italia, quello di fare massa e di far sentire un peso significativo del mondo cattolico italiano, Don Primo scrive più di una volta su Adesso usando un'espressione, l'espressione è questa: rompere la massa, quasi andando controcorrente. Ma quello che Don Primo voleva significare con questa espressione era proprio questo, quello di abituare dentro ai cattolici ad avere uno spirito critico, ad essere persone che si pongono in dialogo, che sanno essere costruttivi non contro qualcuno, ma con qualcuno. Ci sono dei passaggi molto belli, dei testi, adesso ne ho qui uno, ve lo leggo in uno scritto del 45, intitolato Della tolleranza, un testo che secondo me oggi varrebbe la pena riprenderlo in mano, perché ha dei passaggi molto illuminanti. Dice: quei cristiani che non hanno rinunciato a essere il sale della terra e la luce del mondo devono guidare l'impegno per capire queste semplici verità. Quali sono le semplici verità? Che non si è soli al mondo, che ci sono anche gli altri e che gli altri sono come noi, con uguale diritto su quello che Dio, Padre di tutti, ha messo a disposizione di tutti, che si può stare insieme, lavorare insieme, volerci bene, senza che sia necessario avere lo stesso pensiero, la stessa opinione politica, lo stesso altare. Significa andare oltre agli elementi di divisione per creare un elemento, per costruire qualcosa su un elemento comune, che è per esempio l'umanità, la coscienza. E da credente Don Primo dice questo, lo dice da prete, lo dice da persona profondamente convinta del Vangelo. Penso che leggendo i suoi testi si impara questa cosa, cioè che uno profondamente animato dalla relazione con Gesù Cristo, però che è anche capace di interpellare, di far suscitare dentro i cristiani gli interrogativi davanti alla storia, per cui si è chiamati a prendere posizione, a scegliere, a decidersi, ma questo sempre in una tensione continua all'attenzione agli altri. E questo penso che sia molto bello, molto suggestivo, ecco, almeno come messaggio che ci proviene da lui. Dopo si potrebbe leggerne anche altri, ce ne sono molto belli, però adesso non è il caso. Però è vera questa cosa, cioè la preoccupazione di Don Primo fu sempre quella di avere non dei credenti davanti massificati, che tutti avessero lo stesso pensiero in maniera assoluta, perché, ma di avere delle persone credenti sul serio, cioè che il cui riferimento evangelico poi diventasse il lievito davanti alle scelte, alle posizioni della vita più differenti. E per questo la sua riflessione fu davvero significativa proprio sul tema, per esempio, del peccato, tema che lui aveva molto a cuore, poi perché secondo lui all'interno della società italiana e del mondo cattolico vi era una carenza di incarnazione. Questo era il tema grande della crisi, per esempio della parrocchia, della crisi della fede. Che cosa mancava? Mancava, secondo la sua analisi, una capacità di incarnazione dentro al vissuto. E questa capacità di incarnazione dentro ai mondi, lui li cita, la famiglia, dentro la politica, dentro il sindacato, dentro la scuola, dentro questi mondi era necessaria una presenza di credenti che attraverso una formazione evangelica però facessero, portassero in maniera autonoma le proprie scelte dentro il mondo, certamente in un contesto sociale molto diverso dal nostro, questo è un dubbio, però vi sono secondo me alcune analisi che meritano anche oggi di essere riprese. Prego.
Quanto l'eredità di Massonari
tutto mi fa contribuente.
Una domanda molto semplice. Quanto dell'esperienza e dell'insegnamento di Massonari ha veramente radicato nella nostra società e nella Chiesa italiana, comunque anche europea?
Trovando 6 milioni di dollari non lo so, nel senso che cioè io non sono tanto per tirare delle conclusioni troppo assolutiste del tipo Mazzolari è quello che ha anticipato il concilio, oppure semplicemente facendo delle affermazioni un po' assolutiste. Ci sono certamente delle sue linee, delle sue prese posizioni che sono profondamente in linea con quello che quel concilio dirà. Vi sono riflessioni che si collocano proprio nella prospettiva conciliare, ma non è l'unico. Nella Chiesa italiana e nella Chiesa, se è stato possibile il concilio, è perché vi furono persone che portavano avanti un certo tipo di riflessioni e di un cammino ecclesiale, altrimenti sarebbe impossibile pensare a un concilio che nasce così come fungo senza un retroterra. Quindi certamente anche Don Primo ha avuto i suoi meriti nel preparare quel tipo di chiesa, capace di riflettere su se stessa, di mettersi in dialogo, in confronto con il mondo. Ecco, questo tipo di chiesa certamente è stata una chiesa cara a Don Primo, ecco, si è speso molto per costruire una chiesa così. Poi quanto questo, o che cosa sia rimasto oggi, o quanto è difficile dirlo, ecco. Quello che io posso dire è che ci sono alcune tematiche, un po' ho cercato di delinearle, che hanno mantenuto tutt'oggi la loro validità. Qualche sua analisi di carattere pastorale sono secondo me di notevole lucidità, valide anche per l'oggi. Penso soprattutto a questo testo, Lettera sulla parrocchia, testo scritto nel 37, quindi ormai da tanto parecchio, ma alcune considerazioni, alcune analisi sono davvero straordinarie. Naturalmente altre sono superate, come figlio del suo tempo anche lui, come tutte le persone, non si può fare solo Gesù Cristo, è valido per sempre, insomma. Però certamente la sua riflessione e la sua preoccupazione fu quella di presentare un volto di Chiesa ben preciso, e io penso che questa preoccupazione rimane forte. Ti leggo un altro passaggio che mi sembra bello, questo preso dalla parola che non passa, che è una raccolta di omelie. Sentite cosa dice. Non si può usare la verità come una clava, un guanto di ferro, una spada. Certe durezze e implacabilità da guardiani gelosi e intelligenti, certe intransigenze di metodo e certe dubbie amplificazioni presentate come necessarie non servono la verità, che può essere proposta senza diminuirla in tanti modi. La regalità della verità assomiglia a quella di Cristo, che ha per emblema una corona di spine, per trono una croce, per scettro una canna, per strada un calvario, per parabola un pugno di lievito e un granello di senape. A nessuno Dio vuole affidare il compito di far trionfare la verità, ma solo di renderle testimonianza nella carità. Veritatem facentes in caritate. Dio non vuole che per accendere una lampada si perda un cuore. Tra una verità che resta e un'anima che si può perdere, egli ha pietà dell'anima che si può perdere e viene a cercarla come la pecora perduta. Vedete che è uno stile di cristianesimo che emerge, dove si può discutere la forza tra verità e carità, vi è anche molta capacità poetica, il suo linguaggio è anche molto affascinante, bisogna riconoscerlo, anche una scrittura facile, bella, limpida. Però è uno stile di cristianesimo, ed è uno stile di cristianesimo continuamente unificato alla luce del Vangelo. Gli si può muovere mille critiche, ma penso che questa è quella, l'analisi più seria di Mazzolari, è che è la purificazione evangelica che consente di vedere e guardare sia la vita della Chiesa, sia il mondo, sia la storia, sia l'agire, con, anche qualche volta con termini abbastanza forti su questo. Però uno stile di cristianesimo, forse questo può rimanere valido anche per noi oggi.
Don Mazzolari era un passo avanti rispetto alla Chiesa del tempo, però nei suoi scritti molti ne erano stati ostacolati, erano stati censurati dalla Chiesa. Nel tempo che questi scritti sono stati comunque ripresi o ritenuti comunque validi, perché andava avanti nel tempo con le sue idee?
Sì, gli scritti di Don Primo furono praticamente tutti pubblicati, ormai da pubblicare, che non sono stati pubblicati, penso alcune lettere, ma le opere sostanzialmente, gli scritti suoi, quelli che non riuscirono ad ottenere l'imprimatura in vita, poi dopo la morte pian piano tutti furono pubblicati gradualmente, anche qualche testo che fu scritto e pubblicato senza la sua firma. Per esempio la lettera sulla parrocchia uscì con la firma un laico di Azione Cattolica addirittura, oppure il testo Tu non uccidere uscì anonimo nel 55, e perché si rendeva conto che alcune cose poi potevano essere pericolose per sé. Testo tra l'altro che era già pronto nel 52, Tu non uccidere. I primi mesi del 52 il testo era già pronto e alcune riflessioni erano già state pubblicate sul quindicinale adesso. E tuttavia mi fu sempre grande ritrosia, grande fatica per cercare di capire i tempi giusti. Per esempio Tu non uccidere esce nel 55, dopo che nel 54 Pio XII fece due radiomessaggi, l'ultimo quello del Natale del 54, proprio sul tema della pace. E questi due radiomessaggi in qualche modo furono letti come una via libera, tant'è che subito dopo Don Primo scrive a Renato Colla il tempo giusto per far uscire il Tu non uccidere, che cercava anche lui di capire quali erano i tempi migliori per evitare troppi guai. Però sostanzialmente i testi sono usciti tutti, molti postumi, alcuni in vita, però ormai sono tutti pubblicati. Quindi insomma, è possibile leggerli senza problemi. Adesso tra l'altro è in corso una edizione critica delle varie opere, e con l'edizione di Omiani di Bologna stiamo curando queste edizioni critiche, ne escono due all'anno circa, e quindi gradualmente anche in questi anni stiamo riproponendo le sue opere, e alcune delle quali ancora hanno il loro fascino. Pensate che La più bella avventura, nel giro di pochi mesi c'è stata una seconda edizione già, nella edizione critica, quindi c'è ancora curiosità nei confronti degli scritti di Don Mazzolari. Ma devo dire che questi mesi, anche sapete che nel 2009 era il 50°, questo è l'anno sacerdotale, ho dovuto girare un po' anche l'Italia da tanti versi e parlare da un primo, e devo dire che c'è grande attenzione anche nel sud Italia, cose che magari uno dice, beh, magari ogni diocesi un po' le sue figure, eppure è una persona conosciuta, una figura a cui si fa riferimento. Dice perché è già morto. No, sono stato per esempio a Caserta da un prete che l'ha minacciato, ha subito minacce dalla camorra, quindi situazioni, e c'era presente anche un giudice, c'era in realtà anche molto vivace, curiosità nei confronti di alcune tematiche, soprattutto in alcuni ambienti in cui noi non siamo abituati, cioè, rimanere un po', che non conosciamo per niente, che sono anche lontani dal nostro, però in alcuni ambienti per esempio diventa una figura anche molto significativa di proposta di un certo messaggio o di uno stile di cristianesimo. L'ora è tarda.
Con la promessa di finire sempre per le 10:30 massimo, ringraziamo ancora Don Bruno per le suggestioni di Silvano, per punti di riflessione sono tanti per la nostra vita, perché Don Mazzolari ci ha insegnato ad essere cristiani, lui l'ha fatto da prete, poi lo farete da laici, ma tutti dobbiamo davvero prendere dal Vangelo il punto perché la nostra vita sia vissuta nella libertà di Dio. Grazie Don Bruno e grazie a voi per la presenza, vogliamo chiudere con la preghiera. Siamo il Padre, il Figlio dello Spirito Santo.
Amen.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
L'invito è per lunedì prossimo. Avremo la presentazione della vita di Don Vincenzo Grossi, produttore delle file dell'oratorio, parroco di Vico Bellignano, altra figura sicuramente di grande stimolo per la nostra vita. Grazie e buonanotte.
Buonanotte, buonanotte.
Buonanotte.